L'altra settimana, l'altro mercoledì, vi avevo parlato dell'origine del potere sostitutivo, cioè come uno strumento non previsto in Costituzione sia venuto affermandosi prima in relazione agli affari comunitari, cioè all'attuazione degli obblighi comunitari, e poi come strumento operativo generale. È un classico esempio di evoluzione tramite giurisprudenza e invenzione addirittura tramite giurisprudenza di congegni istituzionali estremamente importanti. La sostituzione, dicevo, è uno strumento che nasce nel diritto amministrativo e nasce nei rapporti tra amministrazioni che tendenzialmente stanno in un rapporto di gerarchia. Non sono molto coerenti con un sistema che invece dovrebbe tendere a separare i due assetti istituzionali e amministrativi, quello regionale da quello statale. L'evoluzione ha portato a riconoscere questo strumento, e ne abbiamo visto delle ragioni anche rilevanti che hanno portato a accreditare questo strumento, fino al punto di immaginare anche che questo strumento possa essere usato nei rapporti, in casi di inerzia delle regioni sul piano legislativo. Cioè si è immaginato che possa esserci anche una sostituzione dello Stato nella regione per la legislazione, e la legge Bassanini, la legge 59 del 97, aveva proprio introdotto una norma di delega che consentiva allo Stato di emanare decreti legislativi sostitutivi delle regioni inerti. La riforma del titolo V del 2001 introduce una norma generale sulla sostituzione, che adesso andiamo a vedere. Una norma quindi che colma il vuoto. Colma il vuoto nel senso che dà una base costituzionale a quello che era uno strumento che si era sviluppato in via di prassi, legislazione ordinaria e giurisprudenza. E l'articolo 120, più esattamente, è il secondo comma dell'articolo 120, perché il primo comma, uffa, il primo comma si occupa di altro problema, il primo comma non è stato cambiato. Dice: la regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le regioni, né adottare provvedimenti che ostacolano in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale. Questa norma è una norma ovvia in un sistema regionale, ma anche un sistema federale, sarebbe la Commerce Clause della Costituzione americana questa, cioè il divieto di ostacolare il commercio tra gli Stati membri degli Stati Uniti, ed è una norma che oggi in qualche modo svuotata di significato dagli stessi meccanismi dell'Unione Europea. Questa è una norma che ormai vale in Europa come regola dei rapporti tra gli Stati, le quattro libertà. Messa all'interno della Costituzione comporta il divieto per le regioni di impedire la circolazione, e questo divieto è stato fatto valere non numerosissime volte, ma qualche volta sì. Ci sono sentenze, ci sono casi in cui l'articolo 120, primo comma, ha trovato applicazione. Per esempio, caso tipico, la cosiddetta tassa del tubo prevista dalla Sicilia. La regione Sicilia, siccome è una regione che ha quasi una funzione di terminale petrolifero d'Italia, per cui ci sono moltissime raffinerie di petrolio, si pensi a Gela e così via, che servono di conseguenza al approvvigionamento energetico dell'intero paese, la regione di Sicilia aveva detto: bene, adesso imponiamo una tassa sui tubi di trasporto, petrolio, gas, eccetera, in modo da riscuotere dei soldi che servono a compensarci dell'impatto ambientale di questi tubi. Discorso, come vedete, non peregrino, ma la Corte Costituzionale ha ritenuto che questo fosse in violazione dell'articolo 120, cioè fosse una misura assunta dalla Regione che impediva la circolazione delle persone e delle cose tra le regioni. Scarse applicazioni, ma applicazioni ne ha avuto questo articolo. Ed è una norma che era presente già nella Costituzione del 48. A questo articolo 120 è stato aggiunto un secondo comma che invece è tutto originale, è tutto scritto nel 2001 e uno si può anche chiedere per quale motivo mai abbiano deciso di aggiungerlo in un articolo che poco c'entra. E riguarda il potere sostitutivo. Il governo può sostituirsi a organi della regione, vi sottolineo il termine organi, perché è un termine strano. La sostituzione di solito è una sostituzione in attività. Qui si parla di organi delle regioni. Quali sono gli organi delle regioni? Gli organi delle regioni sono il presidente della giunta, la giunta e il consiglio regionale. Cosa vuol dire che il governo si sostituisce agli organi? Si può sostituire al consiglio regionale? Cioè può sostituirsi anche nell'attività legislativa? Organi delle regioni, delle città metropolitane, delle province, dei comuni, del caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria. Vedete, qui siamo nella prospettiva più tradizionale. Lo Stato risponde come persona giuridica dell'attuazione degli obblighi internazionali e degli obblighi comunitari, siccome è lo Stato il soggetto responsabile, allo Stato viene dato un potere sostitutivo per far valere, per evitare di subire questa responsabilità. È l'origine del potere sostitutivo in Italia. Oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica. Siamo nell'ipotesi che una regione venga sostituita per questioni di ordine pubblico o di sicurezza dei cittadini. Certo, la prima ipotesi che viene è il terremoto, l'inondazione, le calamità. Mettiamo che venga colpito il palazzo del Consiglio regionale e della Giunta regionale con tutti i consiglieri e gli assessori dentro, festa popolare, è chiaro che qualcuno deve sostituirsi agli organi della regione, qui addirittura sostituirsi agli organi avrebbe una sua funzione espressa. Dietro magari c'è anche l'ipotesi, la sicurezza pubblica, che riguardi problemi di ordine pubblico. La regione che fa secessione, la regione che improvvisamente minacci l'integrità, beh, ma viene subito dopo l'ipotesi. ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica e dell'unità economica. E questo diventa di difficile interpretazione, perché l'unità giuridica è una norma antisecessione. La regione Lombardia fa secessione, sarebbe divertente, nel senso che sarei curioso di vedere come lo fanno. Decide di staccarsi dalla Repubblica Italiana e la Repubblica Italiana decide di sostituirsi agli organi della regione Lombardia, perché deve perseguire l'unità politica, l'unità giuridica del paese. Suona un po' buffo tutto questo, no? Si manda all'esercito, in fin dei conti, vecchio strano caro esercito. L'unità giuridica e economica del paese forse vuol dire qualcosa di diverso. Una regione che minacci, si trovi nella situazione di minacciare la unità giuridica e economica, è una regione che tramite la sua provvedimenti e crea buchi nella legislazione italiana. È francamente difficile capire come, perché tutte le leggi regionali sono impugnabili, tutti gli atti amministrativi regionali sono impugnabili in sede di conflitto di attribuzioni, per cui non è chiaro cosa stia pensando qui il neocostituente. Ce lo spiega forse meglio, e in particolare, la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. Allora, qui si può dire che siamo di fronte a un'ipotesi per cui una regione, non con la sua attività legislativa, ma proprio con la sua inerzia, non facendo leggi, non facendo amministrazione, crea buchi nel sistema nazionale, crea zone che fanno venir meno le garanzie di unità giuridica economica e in particolare i livelli essenziali. Non garantisce ai cittadini i livelli essenziali, che sono i livelli ospedalieri. La regione è in deficit, chiude la sanità, non alimenta più la sanità, non finanzia più gli ospedali falliscono. A quel punto il potere sostitutivo consente allo Stato di intervenire a garanzia dei cittadini di quella regione. Allora, queste norme incominciano ad avere un significato, soprattutto se noi le vediamo non nei termini di un intervento dello Stato a garanzia della sua unità, che è un concetto del tutto astratto, ma a garanzia dei benefici che l'unità giuridica economica e i livelli essenziali assicurano ai cittadini. Questo dovrebbe essere il problema. Il problema è provvedere che l'inerzia della regione non minacci i livelli di qualità della vita dei cittadini, nonché anche delle istituzioni pubbliche. La legge definisce le procedure atte, eccetera, per la collaborazione. Che cosa vi posso dire? Vi posso dire che questa è una norma che ha creato molti problemi interpretativi, anche perché questa espressione, la tutela giuridica economica, è un'espressione che viene presa di peso dalla Costituzione tedesca, ma la Costituzione tedesca la riferisce a un'ipotesi del tutto diversa. La Costituzione tedesca la usa per dire quando il Bund, la federazione, può esercitare poteri legislativi prevenendo la legislazione locale. Allora, questo spiega l'unità, perché l'unità è un obiettivo, la tutela dell'unità è un obiettivo, e si capisce che la tutela dell'unità possa comportare l'esercizio di funzioni legislative, e questo in via preventiva, certo, in via preventiva, è una giustificazione dell'uso dello strumento legislativo, mentre il potere sostitutivo è tutto l'opposto, è un intervento ex post, successivo, per coprire dei buchi, delle inerzie tendenzialmente amministrative. Questo genera anche il dubbio che quando si dice che il governo può sostituirsi a organi della regione, non si stia dicendo che questo appello alla tutela dell'unità giuridica possa significare che questa norma può essere usata per legittimare l'assunzione da parte dello Stato di attività legislative preventive. Finisce con essere qualcosa di simile al principio di sussidiarietà, cioè una assunzione di funzioni legislative che non sono giustificate dalla struttura statica delle competenze ex articolo 117, ma finiscono con essere giustificate dalle esigenze dinamiche di prevenire eccezioni all'unità giuridica e economica del paese.
Ma questo lo ricaviamo dal fatto che parla di organi?
Di organi e dal fatto di usare un'espressione che ha senso, come viene usata in Germania, per dire che cosa può fare lo Stato in via preventiva con legge, in una norma che riguarda la sostituzione. Allora, siccome la norma che riguarda la sostituzione ci evoca necessariamente la sostituzione amministrativa in caso di inerzia, questa norma pone dentro dei termini gli organi da un lato, la tutela dell'unità giuridica ed economica dall'altro, che sembrano invece mirare a qualcosa di molto diverso, cioè la sostituzione legislativa, la norma che legittima l'intervento legislativo dello Stato. Questo è molto bello come interpretazione, bello insomma, molto innovativa come interpretazione, ma è stata data questa interpretazione, però non si concilia con in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti ai diritti civili e sociali, perché questo richiama proprio l'inerzia. E pone anche un grosso problema. Qui non è più un subdolo invito allo Stato a usare i suoi poteri per assicurare la tutela dell'unità. Qui è un invito allo Stato a garantire lui direttamente i livelli essenziali. Capite? Per cui io, cittadino, ho una doppia garanzia. La regione mi deve dare le prestazioni relative ai diritti civili e sociali. Se non lo fa la regione, me le deve dare lo Stato perché c'ha il potere sostitutivo. Da cui anche il problema se questo potere sostitutivo sia soltanto un potere dello Stato o anche un dovere dello Stato. E se questo dovere non sia azionabile. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che io vado a chiedere la mia cura o il mio trattamento sanitario, la struttura sanitaria mi dice non sono in grado, io faccio ricorso, ma contemporaneamente faccio un esposto al Ministero e se il Ministero non mi risponde agisco contro il Ministero, dicendo io ho il diritto che tu intervenga in via sostitutiva. anche questa è rischiosa come interpretazione, ma non è mica tanto illogica rispetto alla strana strutturazione di questa disposizione. Poi ci dice ancora una cosa la norma. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione. E qui è l'unica volta, mi sembra, in cui la Costituzione parla del principio di leale collaborazione, che peraltro era già stato elaborato come fondamentale principio costituzionale, legato e derivato dall'articolo 5 della Costituzione, il principio di unità della Repubblica, come principio giurisprudenziale della Corte Costituzionale, e poi tradotto nella legge Bassanini. E viene preso dal testo costituzionale in un'ipotesi del tutto marginale rispetto alla struttura normativa del titolo quinto. Cioè non viene messo tra i principi fondamentali insieme per esempio alla sussidiarietà per quanto riguarda il riparto delle funzioni amministrative. Qui viene messo invece come condizione dell'uso del potere sostitutivo, che è un po' buffo perché il potere sostitutivo ha dentro di sé una carica sanzionatoria. Si sostituzione a una di un'amministrazione ad un'altra amministrazione perché quell'amministrazione è colpevole di inerzie e va quindi sostituita. Qui da un lato questa carica sanzionatoria finisce con divenire quasi trasparente perché si trasforma in una doppia competenza esigibile dai cittadini. Io posso agire e chiedere e pretendere che lo Stato sostituisca l'amministrazione inerte. E se lo Stato non lo fa, anche lo Stato è inerte. Dall'altro si introduce il principio di sussidiarietà e di leale collaborazione come regola di esercizio di questo potere. Sussidiarietà vuol dire che, se vuol dire qualcosa in questo contesto, vuol dire che la sostituzione deve essere fatta dal livello amministrativo più basso, purché adeguato. Per cui lo Stato potrebbe, il governo in questo caso, potrebbe sostituire il comune tramite la provincia o tramite la regione, che è una cosa un po' buffa, come adesso vedremo. Il principio di leale collaborazione invece scrive quello che era stato il risultato della giurisprudenza passata della Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale aveva detto: non c'è una norma costituzionale che garantisca il potere sostitutivo, io me lo invento perché questo è funzionale del sistema, perché allo Stato deve essere assicurato il potere di liberarsi dall'inerzia, soprattutto dove è lo Stato il responsabile sul piano comunitario, ma non può essere il potere sostitutivo esercitato con la norma in bianco, perché ci deve essere una procedura di leale collaborazione, la diffida, il sentire il Presidente della Giunta, il sentire che cosa ha da dire il Presidente della Giunta e poi eventualmente la sostituzione. Per cui questo principio di leale collaborazione sembrerebbe alludere a una procedura di leale collaborazione. Il 120 non consente allo Stato di emanare un decreto con cui si sostituisce al Presidente della Giunta nell'emanazione di un provvedimento. Prima di farlo bisogna seguire un procedimento di leale collaborazione. Tutto qui sarebbe il significato di questa disposizione. Questa disposizione è stata attuata dalla legge 131 del 2003, la cosiddetta legge La Loggia. Più piccolo non si può. Vi ricordate, la legge della Loggia è la legge emanata nel 2003 per attuare la riforma del 2001 e contiene una serie di disposizioni, non l'abbiamo mai vista analiticamente, anche perché tutto sommato è una legge che non è servita a niente, in parte è stata anche dichiarata illegittima, ma di cui alcune norme hanno invece un senso. E il senso di questa norma è proprio la disciplina attuativa dell'articolo 120. E allora vediamo che cosa ci aggiunge questa legge al problema di interpretare il 120, innanzitutto, che come abbiamo visto non è tanto semplice quanto a comprensione del significato. Nei casi per le finalità previste dal 120, il Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro, anche su iniziativa delle regioni e degli enti locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti necessari. Ecco la leale collaborazione. La leale collaborazione si traduce in un procedimento. E vedete che il procedimento ha degli snodi, delle articolazioni che dovrebbero corrispondere alla leale collaborazione. Vi sottolineo questa prima ipotesi, che la sostituzione avvenga anche su iniziativa delle regioni e degli enti locali, cioè che può essere l'ente a chiedere di essere sostituito. Oppure, ma questa è un'ipotesi che, come vedremo, deriva da un equivoco, che magari sia la regione a chiedere allo Stato di sostituire il comune inerte, o che sia il comune a chiedere allo Stato, al governo, di sostituire la regione inerte. Ci può essere un'autodenuncia, siamo inerti, siamo in grado di funzionare, per favore sostituiteci. Oppure ci può essere un'iniziativa di qualche ente che subisce le conseguenze negative da parte dell'inerzia della regione, soprattutto nel senso opposto, perché se la regione vede un comune inerte, ha degli strumenti di sostituzione a sua disposizione, come vedremo. Qui abbiamo l'ipotesi invece che sia il comune a chiedere la sostituzione. La regione non ripartisce i fondi per gli asili nido, tipica competenza comunale, ma è la regione che dà i soldi. Bene, il comune ha un interesse che la regione si attivi, l'inerzia della regione danneggia il comune chiede al governo di sostituire la regione. Allora il Presidente del Consiglio assegna all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti, si chiama diffida, tipico atto amministrativo. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei Ministri, sentito l'organo interessato, torna l'organo qui. È strana questa cosa dell'organo, perché gli organi della regione, per esempio, sono trasparenti per il governo. Il governo non ha canali per parlare con la giunta regionale o per parlare col consiglio regionale. Il suo unico canale è il presidente della giunta. È il presidente della giunta che rappresenta l'ente. Per cui se qualcosa il governo vuole dire alla regione, lo deve dire il presidente della giunta. Mentre qui sente l'organo interessato, che è interessante sapere come si sente un consiglio regionale. Si telefona al consiglio regionale in seduta. O si sente il presidente del consiglio regionale. Il presidente del consiglio regionale è a sua volta un organo del consiglio e non ha rilevanze esterne. Adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Allora, le ipotesi sono due. Una è la consueta nomina del commissario ad acta, che la sostituzione è normale, no? E non funziona il comune, ci manda il commissario, o nomini il prefetto o il commissario di governo, commissario ad acta, e lui emana gli atti e posto del comune. Oppure adotta i provvedimenti direttamente, e questa è un'ipotesi assai diversa, perché significa che questi provvedimenti, i provvedimenti necessari per sbloccare l'inerzia, possono essere legittimamente prodotti da un organo e da un ente diverso da quello competente, e che questi provvedimenti possono anche essere normativi. Normativi significa o legislativi o regolamentari, quando lo si dice non si specifica, si resta nel vago, però ci possono anche essere atti normativi sostitutivi. Abbiamo visto l'altra settimana che la Regione Campania era stata sostituita per l'approvazione del piano paesistico, che indubbiamente si potrebbe dire che è un atto amministrativo generale, ma sicuramente contiene anche elementi di normatività, contiene norme giuridiche. E quello lo si era fatto tramite nomina di commissario ad acta, cioè si era dato a un commissario il potere di emanare un atto, ma quello era un atto amministrativo, benché normativo. Alla riunione del Consiglio dei Ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale della regione interessata al provvedimento, e questa è sempre leale collaborazione. E lo si capisce, perché questa è la regola già stabilita dalla giurisprudenza della Corte, e lo si capisce per la sostituzione della regione, mi domando quanto questo abbia senso per la sostituzione di un comune. Si sente il Presidente della Giunta per sostituire un comune. Questo riguarda le politiche comunitarie, non ci interessa. Fate salve le competenze della Regione Speciale, qualora l'esercizio dei poteri sostitutivi riguardi comune, provincia, città metropolitane, la nomina del commissario deve tenere conto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione. Il commissario provvede, sentito il Consiglio di Autonomie Locali, qualora tale organo sia stato istituito. Questa norma è scritta così, nel senso che il principio di sussidiarietà e di leale collaborazione previsto dal 120 viene qui richiamato senza dirci che cosa significa. No? Dovrebbe essere che se si nomina un commissario, questo commissario sia scelto e deve sostituirsi a un comune, sia scelto dalla regione? Ma sembrano complicazioni veramente assurde. E come è assurdo anche quest'ultima norma, che il commissario provvede sentito il Consiglio delle Autonomie Locali. Io vi devo dire che cos'è il Consiglio delle Autonomie Locali, o meglio che cosa non è il Consiglio Autonomie Locali. Il Consiglio Autonomie Locali è una figura obbligatoria, è uno dei contenuti necessari degli statuti regionali ed è stato previsto dalla riforma del titolo V. Il suo senso è perfettamente chiaro, la previsione del Consiglio Autonomie Locali è un modo per coinvolgere i sindaci nelle attività non solo amministrative ma anche legislative delle regioni. E tutte le regioni, già prima della riforma molte le avevano istituito, e comunque adesso sono tenute a istituirle in maniera diversa, con nomi diversi e con funzioni diverse, per cui non c'è un'unica figura di consiglio delle autonomie locali, ma ci sono tante figure di consigli delle autonomie locali. E di comune hanno esclusivamente il fatto di contare molto poco. La teoria e l'ideologia aveva spinto a ritenere che i consigli di autonomie locali fossero una sorta di seconda camera delle regioni, dei piccoli Bundesrat, dei consigli federali delle regioni. Accanto al consiglio regionale c'è il consiglio dei sindaci, così come nel modello europeo e tedesco e quello molto sostenuto in Italia si vorrebbe mettere un senato delle regioni vicino alla Camera bassa, la Camera dei Deputati. E infatti molte leggi regionali hanno previsto, o molti statuti, hanno previsto che il Consiglio d'autonomia sia istituito accanto, nell'ambito, all'interno, insomma in collaborazione col Consiglio regionale, non con la Giunta regionale. Le difficoltà di costruzione di questo organo sono enormi. Primo, perché bisogna mettere insieme nelle autonomie locali i comuni e le province. I comuni sono diversi, ci sono comuni, grandi comuni, comuni capoluogo, piccoli comuni, comuni di montagne, le comunità montane che non esistono più, e c'è un problema di rappresentanza di questi comuni. E di conseguenza le leggi regionali hanno creato complicati sistemi di elezione di questi consigli. Sono tutti composti da sindaci o loro delegati, per cui assessori dovrebbero essere. Ma chi è che siede in consiglio lo si definisce attraverso un complicato sistema rappresentativo. Per cui certo ci staranno dentro i presidenti delle province, certo ci staranno i sindaci dei comuni capoluogo, ma poi il resto dei comuni non possono mandare tutti quanti il sindaco in consiglio, per cui deve esserci un sistema di elezione dei sindaci che ne fanno parte. Qual è la conseguenza? La conseguenza è che bisogna anche graduare i pesi, perché se i sindaci dei piccoli comuni sono prevalenti rispetto ai sindaci dei grandi comuni, i sindaci dei grandi comuni non ci vanno più in consiglio delle autonomie, non gliene frega niente. Cioè, il sindaco di Ferrara o il sindaco di Bologna, quando vanno a parlare con la giunta, con la regione, prendono il telefono il presidente e gli dicono: senti, abbiamo questo problema, come lo risolviamo? Mica va al consiglio delle autonomie, chiede la parola e discute insieme agli altri colleghi sindaci e presidente delle province, che naturalmente pensano cose diverse. Per cui i consigli di autonomie tendenzialmente non funzionano, salvo proprio regioni molto particolari. Comunque ci sono ed è previsto il parere. La norma d'urgenza non ci interessa. Ci interessa casomai questa, che è il principio di proporzionalità. I provvedimenti sostitutivi devono essere proporzionati alle finalità perseguite. Beh, non c'è mica bisogno di scriverlo, eh? Il principio di proporzionalità è un principio generale, probabilmente un principio costituzionale, nel senso che è all'interno del principio di ragionevolezza. Se tu devi limitare il diritto di una persona per far valere altri interessi, altri diritti, lo devi fare nei limiti necessari, cioè deve essere lo strumento proporzionato al fine. E questo è un classico principio che si trova dentro tutta la giurisprudenza costituzionale sui diritti e tutta la giurisprudenza amministrativa sui diritti. E il resto ci interessa di meno. Allora, voi vedete che l'articolo 131, la legge 131, non ci risolve i nostri problemi interpretativi. Anzi, per certi versi, ce li complica. Non ci dice che cosa vuol dire la sostituzione negli organi, non ci spiega se la sostituzione può essere anche in attività legislative, anche se dicendo provvedimenti anche normativi sembra ammettere questa ipotesi, ci pone un po' di norme di procedura che peraltro sono abbastanza scontate, non ci dice nulla sulle ipotesi, su che cosa vuol dire quell'unità giuridica economica dello Stato. Insomma, come sempre, le norme della legge 131 servono a poco o a niente. L'applicazione giurisprudenziale ci ha chiarito alcune cose. Innanzitutto, ha detto la Corte Costituzionale, l'articolo 120 è sostanzialmente una norma di chiusura, una norma eccezionale. Va letto come un'extrema ratio. È una norma che serve per dare rotondità e completezza all'ordinamento costituzionale, ma non risolve i casi e gli strumenti del controllo sostitutivo. Perché cosa era successo? Era successo che una volta una regione aveva dato luogo a un procedimento sostitutivo di un comune inadempiente. Lo Stato, o forse era la legge regionale che prevedeva questo, lo Stato ha impugnato dicendo: ah, ma tu stai violando una competenza del governo, perché l'articolo 120, secondo comma, riserva la sostituzione al governo. Capite che, come sempre in questo paese, le norme sono oggettivamente complesse e molte volte scritte male, ma la stupidaggine centralistica della burocrazia ministeriale è un monumento alla follia. Che te ne frega? Perché devi difendere il controllo sostitutivo da parte del governo quando una regione, sulle sue funzioni che ha delegato o trasferito il comune, dice: io te le do queste funzioni, ma controllo che tu le eserciti. L'interesse a verificare che non vi sia inerzia nell'applicazione delle leggi è interesse di chi la legge lo emana. Per cui, se la legge la emana la regione, che interesse ha il governo di farla valere l'applicazione? A patto che questo significherebbe che il governo ha occhi dappertutto e riesce a vedere tutto ciò che succede nei comuni, non soltanto in applicazione delle leggi dello Stato, che sarebbe già molto, ma anche delle leggi delle regioni. Capite che questa è pura stupidaggine. E la Corte ha risposto gentilmente in questi termini, dicendo: voi dovete leggere il 120 come, non come l'unica norma sul potere sostitutivo, ma come una norma extrema ratio, una norma di garanzia finale del sistema costituzionale. Una previsione di un potere sostitutivo che parte dal governo per dei casi veramente eccezionali. Questo vuol dire, dice ancora la Corte, che ben possono le leggi di settore prevedere altri strumenti di sostituzione e altri procedimenti di sostituzione. Quindi, in sostanza, la Corte ha ripreso la sua giurisprudenza precedente alla riforma del 2001 e ha legato le condizioni di esercizio del potere sostitutivo a quelle condizioni che erano state definite della sua giurisprudenza storica. Per cui ci deve essere una legge che prevede la sostituzione deve essere disposta dall'organo politicamente più elevato del sistema, Consiglio dei Ministri per il governo, giunta regionale per la regione, deve essere attuata in base al principio di proporzionalità, cioè deve essere ragionevole, e deve essere attuata in base al principio di leale collaborazione, per cui con un procedimento che non è un procedimento di imposizione, ma è un procedimento di sollecitazione e poi infine, come extrema ratio, di sostituzione. Questo significa che l'articolo 120 ha perso la sua centralità nel sistema, perché la centralità nel sistema è svolta da tutte le norme che le leggi prevedono per la sostituzione, norme che sono notevoli. Se voi mettete le mani in uno dei settori che è diventato più complicato della legislazione, che è il settore sanitario, vedrete che lì i meccanismi di sostituzione sono del tutto atipici, sono del tutto calibrati sul particolare problema della sanità. Per cui la regione che non sta all'interno del bilancio sanitario è soggetta a una procedura che è una procedura che finisce con la sostituzione, ma una procedura che incomincia con l'obbligo della regione di elaborare un piano di rientro sanitario, di discuterlo col ministero, approvarlo col ministero, attuarlo, relazionare sugli step di attuazione, il rischio che scatti automaticamente l'aumento dell'aliquota IRPEF per la popolazione per recuperare il disavanzo, se poi questo piano di rientro della spesa sanitaria non viene attuato regolarmente, ecco che scatta un particolare meccanismo di sostituzione. E addirittura, se questo meccanismo di sostituzione non opera correttamente, scatta una responsabilità particolare del Presidente della Giunta e degli amministratori. Questo è stato l'ultimo delle previsioni introdotte da uno dei decreti attuativi della legge sul federalismo fiscale, che passa nel gergo come decreto premi e sanzioni, che era quello famoso sul fallimento politico delle giunte. Nella prima versione c'era scritto che i presidenti sono soggetti a fallimento politico, scritto così, fallimento politico. Naturalmente il presidente del Consiglio dei Ministri che bucasse il bilancio non sarebbe soggetto a fallimento politico, no, solo a dimissioni come comune volere dei presidenti degli altri stati europei, ma era chiaramente una norma scritta dalla follia del governo. Quello che è rimasto ancora oggi è comunque una norma che colpisce la responsabilità dei presidenti, perché i presidenti stessi a un certo punto diventano sostitutivi di se stessi. Questo è l'applicazione che è arrivata a consolidarsi dell'articolo 120, anche attraverso poi l'applicazione data dalle leggi speciali per i procedimenti sostitutivi speciali, al potere sostitutivo e alla leale collaborazione. Cosa accade? Accade che molto spesso, e in particolare per tutti i profili dei piani sanitari, il principio di leale collaborazione e di sussidiarietà fa sì che ad essere nominato commissario straordinario è lo stesso presidente della giunta regionale. Questa è una cosa per certi versi sorprendente. Tu sei presidente di una regione che non funziona, io ti diffido, ti do un termine, alla fine mi incavolo e ti dico ti sostituisco. Sostituisco l'organo presidente della giunta regionale nominando commissario ad acta il presidente della giunta regionale. Sostituisco il sindaco nominando sindaco commissario ad acta. Cambia lo statuto operativo, statuto giuridico. Cioè tu emanerai degli atti non più come presidente della giunta regionale, come presidente della regione, non più come sindaco, ma come commissario ad acta. Questo... Esatto. Certo.
Sì, però il problema poi stava anche nella sentenza del 2010 sul fatto che si intende il commissario ad acta come un organo del governo.
Ma naturalmente.
Che sostituisce oppure del sostituito, cioè siamo proprio
certo, certo,
soprattutto sul
certo.
punto di vista della giustizia.
Non c'è dubbio. Non c'è dubbio, e cambia il titolo. Per cui il commissario d'acta agisce per nome e per conto dell'ente che si sostituisce, per cui non sono più il rappresentante della regione, ma sono un commissario del governo. Questo mi cambia i poteri? Beh, probabilmente sì, ma ci si pone il problema di fin dove può cambiare i poteri. Perché è chiaro che come presidente del Consiglio, del presidente della Giunta regionale, io sarei soggetto allo statuto regionale, alla divisione dei poteri e così via. Come commissario d'acta no, io sono nominato a emanare quell'atto e lo emano, in nome per conto del governo, a carico del bilancio della regione però. Questo è il punto fondamentale. Tutta la questione dei rifiuti a Napoli che ha sconquassato questo paese per dei mesi, e per degli anni, è stata complicata proprio da questo doppio ruolo delle amministrazioni, per cui Bassolino a un certo punto è stato nominato commissario ad acta sostituendo praticamente se stesso. L'apogeo di tutto questo si è verificato con il caso Loriero, la cosa anche divertente da certi versi, divertente nel senso che è sorprendente che certe cose accadano. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha proposto questione di legittimità costituzionale dell'atto denominato legge della Regione Calabria, approvata dal Presidente della Giunta regionale quale commissario ad acta con decreto. Cioè il commissario ad acta, presidente della giunta regionale, ha emanato un decreto il cui titolo diceva legge numero. Cioè ha emanato una legge. Ma qual era la logica del povero Loriero? La logica del povero Loriero era questa. Si trattava di una legge importantissima per il governo Berlusconi, la famosa legge sul rilancio dell'economia attraverso l'attività edilizia, quella che aveva, voi non lo ricordate, siete troppo giovani, che aveva iniziato con un comunicato in televisione dicendo rivoluzione in Italia, tutti possono costruire 20% in più della cubatura della loro casa, che è una cosa divertente su cui naturalmente Crozza ci ha fatto la vita sopra, perché questa idea che ognuno si costruiva un 20% in più era troppo bella per essere persa, no? Cioè, una stanza c'è tanto da parte, quel che la faceva, una torretta e così via. La cosa interessante di quella legge è stata, a parte la follia iniziale, è stata la gestione operative, perché infatti qua si parla attuazione dell'intesa sancita tra Stato, autonomie regioni e autonomie locali concernente misure per il rilancio delle, scusate ma oggi sono staffuso, sono la mia rinite in feste, concernente misure per il rilancio dell'economia attraverso attività edilizie. Allora, la cosa interessante è che è partita come una legge, la legge tutti hanno detto ma tu sei diventato matto, e l'hanno corretta attraverso un'intesa Stato-Regione-enti locali, che ha dato luogo a una serie di obblighi di adeguamento da parte delle regioni. Per cui la norma di sostituzione scattava per la inattuazione degli obblighi assunti in base all'intesa. Erano anni in cui il governo e le regioni non erano in rapporti facilissimi, tutt'altro, però alla fine il governo aveva dovuto piegarsi al passare per la conferenza, perché se no si rendeva conto che non sarebbe mai riuscito ad avviare le leggi che voleva avviare. Allora il povero Loriero, presidente della regione Calabria, si è trovato di fronte a questa situazione che la sua regione era inadempiente. La legge, il conflitto tra la sua regione e l'atto adottato dalla conferenza, questo è un fatto interessante, è un conflitto che trova origine non nell'inerzia rispetto a una legge, ma inerzia rispetto a un atto adottato dalla conferenza. In questa intesa si prevede tra l'altro che le regioni si impegnano a provare entro oltre 90 giorni proprie leggi ispirate preferibilmente a una serie di obiettivi. In caso di mancata approvazione delle leggi regionali e del termine stabilito, il governo determina, notate, il governo e il presidente della giunta regionale interessata congiuntamente determinano le modalità procedurali idonee ad attuare compiutamente l'accordo. È una cosa veramente tutta particolare. Tra l'altro uno si può anche chiedere fin che punto fosse rispettato il principio di legalità. Qua stai prevedendo uno strumento di sostituzione tramite un'intesa Stato-Regione. Loriero non riusciva a avere dal Consiglio regionale la legge. La Regione Calabria inadempiente, il governo convoca Loriero, Loriero dice mi dispiace, io ho presentato il disegno di legge ma il Consiglio non riesce a approvarlo, e il governo nomina Loriero presidente e commissario ad acta. Commissario ad acta per che cosa? Commissario ad acta per emanare i provvedimenti necessari, ma i provvedimenti necessari sono una legge. Allora Loriero chiede, ma io posso usare i poteri sostitutivi per emanare una legge? Nel gennaio 2010 il commissario ha fatto presente i propri dubbi sulla possibilità di andare oltre una funzione di stimolo sul Consiglio regionale, ma il ministro per i rapporti con le regioni, che era Bossi, i rapporti con le regioni, non ricordo più se era Bossi, mi sa di sì. O era il ministro per federalismo lui, il ministro del rapporto con... ah no, era l'ex presidente della Puglia, Fitto. Il ministro per i rapporti con le regioni ha replicato che la competenza del commissario sarebbe particolarmente ampia e tale da consentire tuttora di giungere alla piena attuazione dell'intesa in questione, ponendo in essere ogni idonea attività anche di natura legislativa. Un applauso al ministro delle regioni, perché se un ministro delle regioni, un ministro della Repubblica dice che il commissario ad acta può fare le leggi, vuol dire che mi tocca riscrivere interi pezzi del manuale di diritto costituzionale, che mi romperebbe parecchio, già mi tocca riscrivere ogni anno un bel po'. Allora, il Presidente della Giunta ha adottato il decreto, mediante il quale tra l'altro si approva l'allegato testo del provvedimento legislativo recante. Per cui il decreto presidenziale, non presidenziale, attenzione, un decreto del commissario ad acta, contiene un provvedimento legislativo. Nel medesimo decreto il Presidente della Regione subordina la pubblicazione di questo testo all'assenza di rilievi da parte del Consiglio dei Ministri o del Ministro per i rapporti delle Regioni, entro 10 giorni dalla comunicazione ai medesimi del provvedimento. Il 11 febbraio viene comunicato. Il testo dell'atto è stato promulgato successivamente come legge regionale numero 5 del 2010. C'è pubblicato come legge il decreto del commissario. Il medesimo giorno il ministro per i rapporti con le regioni ha invitato il presidente della regione a non procedere alla promulgazione e pubblicazione del provvedimento, dal momento che il contenuto dello stesso non è in linea né con quanto previsto dalle intese né con la deliberazione dei consigli dei ministri. Vedete, quello che ha eccepito il ministro delle regioni non è: ma tu sei impazzito, se fai una legge con decreto? No, gli ha detto: guarda, la legge che tu hai emanato non è in regola con l'intesa, per cui non pubblicarla, perché non ti sei adeguato alle richieste. E qua spiega tutti i motivi, vi risparmio tutti i motivi e giungiamo alla conclusione della Corte. Notate che alla Corte arrivano 2 ricorsi del Governo. Uno, attraverso l'impugnazione in via principale della legge, cioè il Governo impugna il decreto di Oriero come legge, come se fosse una legge. Contemporaneamente solleva un conflitto di attribuzione nei confronti della Regione per l'annullamento dell'atto di promulgazione della predetta legge, in riferimento all'articolo 120 e al principio di leale collaborazione. I 2 ricorsi sono connessi, ma l'atto impugnato in via principale è stato eliminato dall'articolo 11 della legge regionale 21-2010, per cui c'è una legge che si sostituisce all'atto impugnato come legge, e quindi la Corte dice: di questo non mi occupo più. Invece non viene fatta una rinuncia regolare, cioè viene fatta la rinuncia al conflitto di attribuzione, ma è tardiva, e arriva alla Corte quando tale conflitto era già stato discusso a seguito dell'udienza pubblica. Tale rinuncia per cui non può essere. Resta in piedi il conflitto di attribuzione, e il conflitto di attribuzione viene dichiarato inammissibile per assoluta carenza dell'oggetto, nel senso che l'oggetto non esiste. È un episodio, secondo me, veramente paradossale. L'oggetto non esiste perché c'è carenza assoluta di idoneità lesiva di un atto di promulgazione posto che essi hanno per oggetto una mera parvenza di legge, priva dei requisiti necessari previsti dalla Costituzione per poter essere tenuta atto legislativo e pertanto insuscettibile, fin dalla sua origine, di determinare effetti del genere. Allora, il governo solleva conflitto contro l'atto di promulgazione. Tu dici, stai promulgando una legge e questa legge non è conforme all'intesa. La Corte risponde, non c'è lesività, perché quello non è un atto di promulgazione, per il semplice fatto che quella non è una legge, è un atto che non esiste. E poi spiega che le leggi devono essere approvate dal Consiglio regionale, non da altro organo del tutto privo di tale investiture. Come privo di investiture? È l'organo commissariale, è il commissario ad acte, per cui un atto di investitura esiste, è la nomina del presidente della giunta come commissario ad acte. In coerenza con queste premesse è pacifico che a livello regionale è solo il Consiglio regionale l'organo titolare del potere legislativo. Beh, chiaro. Ne ha alcuna attinenza con la questione oggi a giudizio il dibattuto profilo concernente l'esercizio del potere sostitutivo in relazione all'attività legislativa mediante atti aventi forza di legge del governo. Infatti, la disciplina del 120 non può essere interpretata come implicitamente legittimante il conferimento di poteri di tipo legislativo ad un soggetto che sia stato nominato commissario del governo. Questa è la soluzione che dà la Corte. La Corte dice, io non vi dico se l'articolo 120 può essere inteso anche come sostituzione nell'attività legislativa. Questo non è un problema rilevante per questa sentenza. È il vero problema, naturalmente, l'articolo 120, ma la Corte se ne guarda bene di dichiarare qualcosa in cui non è costretta. Questo profilo non è rilevante per il suo giudizio, perché qui la Corte dice non si sta parlando della legittimità di un decreto legislativo del governo per sostituirsi alla legge regionale, che sarebbe una fonte primaria che si sostituisce ad altra fonte primaria. Qui si sta parlando di un decreto del commissario ad acte che si sostituisce alla legge e questo non è lecito. Questo non è lecito perché verrebbe meno l'intera impalcatura del sistema delle fonti primarie. Le fonti primarie sono fonti chiuse, questo non lo dice la Corte, ma è implicito in quello che è la sua conclusione. Il potere legislativo è assegnato dalla Costituzione a determinati organi che lo svolgono in determinate forme. E non può esserci nessuna legge, se non la norma costituzionale, che deroghi a questo assetto. Per cui mai e poi mai ci può essere una produzione di fonti primarie che vada per canali diversi. Scusate, forse starnuto, forse no. No. Anche volendosi interpretare la surrichiamata disposizione costituzionale 120 come tale da legittimare il potere del governo di adottare atti con forza di legge, in sostituzione di leggi regionali, ma sono gli atti con forza di legge previsti dalla Costituzione, decreti legge e decreti delegati, e quindi eccezionalmente derogando al riparto costituzionale delle competenze legislative fra Stato e Regione, non alla regola costituzionale della chiusura delle fonti primarie, tramite l'esercizio in via temporanea di poteri dei propri poteri di cui l'articolo 77 COST, resta evidente il divieto costituzionale di affidare a un diverso organo gli eccezionali poteri di natura legislativa del Consiglio dei Ministri o di incaricarlo addirittura di adottare una legge regionale che invece è un potere proprio del solo organo rappresentativo della regione. Come vedete, la Corte se la cava brillantemente, distruggendo l'operato del duo Fitto Loriero, cioè l'idea che un commissario ad acta faccia leggi, è sovversiva rispetto all'assetto costituzionale delle fonti. Lascia il pregiudicato il problema se invece 120 consenta al governo di emanare norme sostitutive di leggi regionali. Non affronta il problema, però ci dà una risposta chiara in realtà. Dice sì, magari è anche ammissibile, ma è ammissibile soltanto passando per l'articolo 76-77, cioè attraverso i poteri normativi propri del governo. E i poteri normativi propri del governo sono la delega legislativa e il decreto legge. Non ci sono altri. Per cui il 120 consente di derogare forse alle competenze legislative tra Stato e Regione, ma non consente di derogare alla tipicità delle fonti legislative. Questo è un punto. D'altra parte, dal mio punto di vista è del tutto scontato in quello che poteva dire la Corte, non poteva dire cose diverse la Corte. Puoi forse ammettere di derogare il riparto di competenze, il 117, come anche per esempio la chiamata in sussidiarietà. Qui l'idea che il 120 costituisca una porta per una sostituzione legislativa, e cioè per l'assunzione di un potere legislativo anomalo, fuori riparto, per consentire allo Stato di assicurare l'unità della Repubblica, questa idea ci può essere, ma lo Stato lo può fare soltanto usando le forme tassative della Costituzione per le fonti primarie, leggi, decreto legge e decretazione delegata. Non ci sono altre forme, sicuramente non lo può fare tramite la nomina di un commissario. Bene.